Nel Vangelo di Matteo, il capitolo 10, noi troviamo molti insegnamenti che il Signore Gesù ha dato ai Suoi discepoli. Ha affidato loro una missione precisa e li ha voluti letteralmente indottrinare, sia in quello che era il loro ruolo, sia nei pericoli che avrebbero potuto incontrare. In quel contesto, le frasi che sicuramente colpiscono di più sono quelle che dicono: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace, ma spada. Questo chiaramente fa riferimento alla situazione che di fatto anche alcuni di noi qui presenti vivono in famiglia. Il messaggio del Vangelo è un messaggio che sconvolge letteralmente l'esistenza delle persone e purtroppo molte persone che vivono su questa terra non vogliono essere sconvolte. Vogliono vivere secondo il proprio discernimento, vogliono vivere secondo il proprio raziocinio. E finisce inevitabilmente che se il membro di una famiglia si converte o matura una certa sensibilità nei suoi vicini, che sfocia poi in una conversione, o se no si finisce per avere un quadro molto difficile che soltanto con la forza del Signore si può affrontare, perché ci si trova in un sentiero di guerra molto forte. E infatti non a caso il Signore Gesù dice: sono venuto a dividere, e usa tre tipi di relazioni: il figlio da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera. Questo versetto per molto tempo mi ha colpito perché capisco il figlio e la figlia dal padre e dalla madre, perché c'è un legame di sangue. Il legame di sangue è molto forte. Mi stupiva proprio questo paragone della nuora e della suocera. Ora, non stiamo parlando di un legame di sangue così stretto, stiamo parlando della madre e del marito. E senza neanche fare ironia, sotto i nostri occhi si sa come spesso il rapporto con i suoceri non sia così semplice. Proprio recentemente una mia ex collega di lavoro si è separata dal marito a motivo dell'invadenza dei suoceri, ed è arrivata addirittura poi a trasferirsi altrove. Eppure questo paragone c'è, e mi sono chiesto: ma forse il Signore vede questo tipo di relazioni in modo diverso da come la vedo io? Ed effettivamente ho trovato la risposta grazie a una suocera. La meditazione che voglio vedere con voi questa mattina ha proprio questo titolo: una suocera esemplare. E vi invito a venire con me nel Vangelo di Matteo al capitolo 8. Il Vangelo di Matteo capitolo 8 è un brano che troviamo nei Vangeli sinottici, troviamo in Matteo, in Marco e in Luca, quindi leggeremo tutti e tre questi brani. Sono pochi versetti, quindi è più facile mantenere la concentrazione e anche cogliere quei particolari che voglio condividere con voi. Vangelo di Matteo, capitolo 8, versetti 14 e 15. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre, ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Sfogliando ora qualche pagina più avanti, ci portiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 1, i versetti da 29 a 31. Vangelo di Marco, capitolo 1, i versetti da 29 a 31. Troviamo scritto: appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò, ed ella si mise a servirli. L'ultimo brano che leggiamo, Vangelo di Luca, capitolo 4. Vangelo di Luca, capitolo 4, i versetti 38 e 39. Troviamo scritto: poi alzatosi e uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era tormentata da una gran febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, egli sgridò la febbre e la febbre la lasciò, ed ella subito si alzò e si mise a servirli. Stiamo parlando di un testo che, secondo la tradizione che domina il nostro paese, obiettivamente è un brano molto scomodo, perché suocera, così com'è, è la madre della moglie. E quindi Pietro non era celibe, quindi Pietro era sposato. E Pietro ha avuto un grande atteggiamento verso la suocera, non è qualcosa di poco conto. Possiamo prendere Pietro come esempio anche proprio per questo. Io voglio vedere con voi questa donna, non abbiamo il nome, ma voglio vedere questa donna sotto cinque aspetti principali, cinque aspetti che in un certo modo raccontano anche il nostro percorso verso la salvezza. Vediamo innanzitutto che è una donna accudita, il secondo punto una donna sofferente, il terzo punto, una donna che godeva di buona testimonianza. Quarto punto, una donna guarita. Quinto punto, una donna che serve. Una donna accudita perché? Traspare in modo chiaro dai testi che abbiamo appena letto. Questa donna viveva a casa di Simone, quindi di Pietro, e di Andrea. Questi dati ci spingono a capire quindi che stiamo parlando di una vedova che non era neanche tanto più in grado di vivere da sola. Noi troviamo vedove autonome come troviamo vedove che hanno bisogno di un'assistenza da parte dei figli. E qui già vediamo un dato che va molto a favore di Pietro. Perché? Perché la legge ha un'attenzione molto particolare verso le vedove e gli orfani. E ci sono messaggi di giudizio verso chi disprezza, verso chi non si prende cura delle vedove e degli orfani. Pietro è andato oltre, Pietro non si è limitato a prendersi cura, Pietro l'ha fatto entrare a casa sua, non soltanto a casa sua, a casa anche del fratello. Quindi parliamo di una proprietà condivisa. Non è da tutti ospitare la suocera di tuo fratello in casa in modo permanente, perché questa era la situazione. La casa era tanto di Simone quanto di Andrea. E questo sicuramente è un aspetto pratico molto bello. Seconda tappa, una donna sofferente. Ora, la malattia fa inevitabilmente parte del mondo che ci circonda e sappiamo che sostanzialmente può essere tanto una prova permessa da Dio quanto un giudizio per un peccato commesso. Qua noi non ci permettiamo di speculare su questo perché non ci è dato di sapere il motivo della malattia di questa donna. Anzi, l'insegnamento sta proprio nel modo in cui Gesù affronta questa situazione e l'insegnamento sta proprio anche nella guarigione di questa malattia. Per quanto concerne il suo stato di salute, abbiamo due dati principali. Uno ci viene riportato in Matteo e in Marco, era una donna impossibilitata ad alzarsi, non riusciva ad alzarsi più dal letto. La malattia era qualcosa di molto forte, addirittura Luca usa una parola molto forte, usa tormentata. Guardando altri brani dei Vangeli, il tormento è una caratteristica delle persone che sono in attesa dello stagno di fuoco di Zolfo. Sono quelle anime che si trovano nell'Hades. Qui chiaramente è un tormento legato alla malattia. Stiamo parlando di una donna in vita, seppur duramente provata. E c'è una grossa differenza tra questo tipo di tormento e quello eterno, perché quello eterno non avrà mai fine. Quello che possiamo provare per una malattia, abbiamo la certezza che finirà. Sono due tormenti completamente diversi. Quindi, di primo impatto abbiamo a che fare con una donna sicuramente molto provata. Secondo molte persone, e in questo vedo anche tanti parenti di ospiti ricoverati dove sto lavorando io adesso, diventano dei pesi di cui prima o poi bisogna liberarsi, e magari anche in fretta perché la retta della casa di riposo, insomma, bella costosa, quindi diciamo che se muore è un peso in meno, no? Purtroppo si ragiona in questo modo, e purtroppo l'ho anche visto. E invece cosa vediamo intorno a questa donna? Qui dobbiamo andare al terzo punto. Una donna che godeva di buona testimonianza. Il fatto che sia stata accolta anche da Andrea già dovrebbe farci riflettere molto attentamente. Ma il Vangelo di Marco ci presenta due avverbi di tempo fondamentali per capire chi era veramente questa donna. Gli avverbi di tempo, che tra l'altro caratterizzano la maggior parte del Vangelo di Marco, sono appena e subito. Appena finita la riunione, subito ne parlano con Gesù. Quell'appena finito l'incontro in sinagoga mi fa pensare al fatto che qualcuno, se non che tutti, hanno avvertito la mancanza di questa donna. c'è stato qualcosa di diverso in questa riunione, mancava la suocera di Pietro. E immediatamente succede qualcosa, se non ha frequentato è perché sta veramente molto male. Io ho la testimonianza di una sorella che veniva accompagnata dal marito con la bombola di ossigeno. Le terapie le impedivano di frequentare la riunione il giovedì sera, ma la domenica, se non frequentava, era perché aveva 39 di febbre o era ricoverata in ospedale. E guai se saltava una riunione alla domenica. L'accompagnava il marito, tra l'altro zoppo, e non saltava una riunione, ma neanche quando mancava sapevamo che dovevamo andarla a trovare in ospedale, a meno che il marito non dicesse qualcosa di diverso. Ma è così che l'ho vista questa donna, ed è stato molto bello. Appena finita la riunione, subito ne parlano con Gesù. Signore, questa donna evidentemente sta male. Abbiamo bisogno di parlartene perché è una donna veramente molto importante per la nostra comunità. Fare visita ai malati è un ministero sicuramente molto importante, soprattutto se questi malati sono anziani. Per un credente provato è una grande manifestazione di comunione. Ho ricordo di una sorella che ha girato, penso, tutte le case di riposo di Piacenza. È stata portata dappertutto perché la salute peggiorava sempre di più. Era cieca e in gran parte anche sorda, quindi bisognava alzare sempre il volume dei messaggi quando gli registravamo le cassette. E un giorno di ferie, che mi hanno costretto a prendere perché dovevo recuperarlo, ho parlato con uno dei fratelli anziani che abitualmente li visitava prendendo il motorino e li andava a trovare, se non tutti i giorni, poco ci mancava. E gli ho detto: guarda, metto a disposizione la mia macchina, sono in ferie, ti voglio accompagnare. Quel giorno ho visitato 3 persone anziane. Una era temporaneamente inferma, a breve sarebbe rientrata. Altra invece si trova in una situazione di impossibilità. Credetemi, fratelli, sono tornato a casa. La fatica era quella di una settimana consecutiva di lavoro, perché è un servizio che richiede un'attenzione, una cura, che in quel momento ho capito che non erano alla mia portata, ma quanto è stato bello averlo visto. Una capacità di ascolto, una capacità di saper affrontare le prove durissime che questi credenti anziani stanno affrontando. Qui abbiamo a che fare sicuramente con una donna che era molto attiva nella comunità, semplicemente questa malattia l'aveva chiaramente debilitata, eppure ricordano il servizio che rendeva. Il Vangelo di Luca ci porta questo messaggio particolare: hanno pregato, non hanno soltanto parlato di questa donna a Gesù, hanno pregato Gesù per lei. Stiamo parlando di una donna che aveva conquistato il cuore di tutti, una donna a cui la comunità ebraica non era disposta a rinunciare. Ma pensate che bello sapere che ci sono dei fratelli che al momento della nostra malattia pregano il Signore dicendo: Signore, abbiamo bisogno del servizio di questo fratello, conservalo in buona salute. Pensate che privilegio. Ma pensate anche per contro che vergogna, qualora non preghiamo perché siamo talmente abituati a non vederli fare niente nell'assemblea o a mancare alle riunioni senza neanche avvertire il motivo, che ormai non sappiamo più cosa fanno, cosa vogliono fare veramente. Questa donna in questo ci ha dato un grande esempio. E questo ci porta allora alla quarta tappa. Gesù sa bene, meglio di chiunque altro, che questa donna svolge un servizio molto prezioso. E non ci pensa due volte, esaudisce questa richiesta. Gesù lo vuole fare e lo fa. E ci sono delle tappe precise che io ho un po' assemblato dai testi che abbiamo letto. Questa guarigione segue delle tappe molto interessanti. La prima tappa è questa, ce la riporta il Vangelo di Marco. Gesù si è avvicinato a questa donna. Immaginate l'avvicinamento di Dio verso dei peccatori perduti, ribelli, disubbidienti, quale noi eravamo. Meritavamo il disprezzo, l'odio o quantomeno l'indifferenza. E così non è stato. Gesù si è voluto avvicinare. E Gesù ancora oggi, con l'aiuto dello Spirito Santo, si vuole avvicinare alle anime perdute per comunicare il bisogno della salvezza. Questo è stato sicuramente fatto anche ieri. Gesù poi va oltre questo semplice avvicinamento. Noi immaginiamoci Gesù, Dio fatto carne, avrebbe potuto benissimo dire, mantenendo anche una distanza, alzati, questa donna per certo si sarebbe alzata. Non ha voluto far così, ha voluto avvicinarsi e ha voluto chinarsi su di lei. Gesù si abbassa verso questa donna, quando avrebbe potuto benissimo evitarlo. Gli bastava la parola. Si è abbassato. Si è abbassato per lavare i piedi ai 12, impegnati a litigare su chi fosse il più grande. Si è abbassato, non reputando l'essere Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ed è arrivato ad annichilire se stesso. Dopo che si è avvicinato, dopo che si è chinato, ecco che Gesù sgrida la febbre. Per noi non è un particolare forse così eccezionale. Noi abbiamo la rivelazione completa, è tutto scritto, e siamo abituati a vedere Gesù sgridare vento, mare, qualunque cosa. Ma cerchiamo di immedesimarci proprio nelle persone di quel tempo che hanno visto in quel momento quella scena. Pensate che stupore, pensate che grande prova della deità e della divinità di Cristo. È veramente il figlio di Dio e nulla è impossibile a Dio. Un'ulteriore tappa la presenta il Vangelo di Matteo: Gesù le tocca la mano ed è un grande segno di tenerezza e di compassione. Poteva dirle alzati, sarebbe comunque guarita. Il tocco di Dio è un tocco che ci conduce alla vita eterna, che ci conduce alla vera guarigione, che ci conduce alla vera liberazione da quei meccanismi mentali in cui tante volte noi rischiamo di cadere. È da notare che in questa circostanza è stato Gesù stesso che ha voluto toccarle la mano. Mi sono ricordato la donna dal flusso di sangue, anche lei un esempio femminile eccezionale. Aveva una fede incredibile, perché questa donna, sapendo la situazione in cui si trovava, sapendo la gente che la stava sicuramente schiacciando sempre di più, pensava soltanto, non basta soltanto toccare il lembo, la parte più piccola di quella veste, so che sarò guarita. Qui abbiamo Gesù che ha voluto personalmente toccare con la sua mano questa donna duramente provata. E adesso c'è questo dettaglio, ovviamente riportato in tutti e tre i Vangeli: la febbre lascia questa donna. Rimane un particolare, quella mano toccata. Perché? Perché se il Signore Gesù è venuto a toccare personalmente la nostra condizione sulla sua carne, ora quella mano la tira su, la rialza. Il cammino a nuova vita. Agli occhi di tante persone Dio è una sorta di formula magica, di amuleto che si usa quando ci si trova in difficoltà. Si vive la vita come meglio si crede, poi arriva la prova e improvvisamente ci si ricorda di Dio. Ecco, c'è Dio, mi deve aiutare, eccetera. Invece Dio vuole che noi consideriamo attentamente la sua persona, perché bisogna instaurare una relazione e non una frequentazione. Quindi qui abbiamo un racconto che ha un lieto fine, sicuramente. Manca la quinta caratteristica. È una donna che serve questa. Questa donna ha avvalorato nella sua condotta tutta la buona testimonianza che di lei è stato detto. Appena alzata si mette subito all'opera. Io immagino una persona duramente provata dall'influenza, dalla febbre, a un certo punto guarisce, comincia a stare bene, ma ci vuole un attimo di convalescenza, visto che stiamo parlando di un tormento in questo contesto. Questa donna non ha pensato a una convalescenza, a dire ok, grazie, sono guarita, datemi un attimo che poi mi riprendo, e nessuno avrebbe detto nulla in contrario, sicuramente. Non pensa neanche a quei servizi casalinghi che ha lasciato indietro, magari per aiutare appunto la figlia, un contributo per pulire la casa, per preparare da mangiare, no. È guarita, è stata rialzata da Gesù, è rimasta in piedi e si è data subito da fare. C'è un contrasto incredibile tra questa donna e il re Ezechia. Anche Ezechia ha rischiato la morte. Ma ci sono due differenze sostanziali. Ezechia ha pregato personalmente per la propria guarigione. Qui c'è stata l'intercessione di alcuni discepoli verso questa donna. Ezechia è stato guarito da morte certa, e la scrittura lo dice, non è stato riconoscente, anzi si è inorgoglito, trascinando in questa ribellione anche il popolo, tanto che il giudizio di Dio non si è riversato solo su Ezechia, ma sul popolo. Questa donna, anche se non dice espressamente grazie, come ha fatto uno dei 10 lebbrosi guariti, adora Dio nel modo che Dio vuole, si mette subito a servire. E avete notato l'ordine? Matteo ci dice a servirlo, chiaramente riferito al Signore Gesù. Ma Marco e Luca dice a servirli, servire i fratelli, servire quelle stesse persone che hanno pregato per lei. Questa donna ha obbedito a un comandamento che allora non era scritto, ma che è stato scritto tanti anni dopo. Possiamo leggere questo comandamento. Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 21. E stiamo parlando di un uomo che ha conosciuto questa donna, tra l'altro. Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 21. Guardate come il Signore può parlare al cuore di una persona. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi chiama Dio, ami anche suo fratello. Mi metto a servire il Signore, automaticamente servo i fratelli. Nel mio servizio dimostro amore verso Dio, lo dimostro automaticamente anche verso i fratelli. Come potete vedere, non si possono dividere queste cose. E siamo responsabilizzati nel servizio che dobbiamo rendere. Perché tante volte l'insoddisfazione, lo sbuffare facilmente prendono piega e dice che mi importa, tanto ci sono sempre loro, lo fanno sempre loro, io ho altro da fare, quando in realtà non è neanche vero. Voglio riassumere velocemente queste tappe e vedere proprio come rappresentano anche la nostra salvezza. Abbiamo iniziato dicendo che abbiamo una donna accudita, una donna che non era in grado di vivere da sola e che aveva bisogno di un aiuto. Ebbene, anche l'uomo, per quanto possa ingannare se stesso, per quanto possa illudersi, in realtà ha bisogno inevitabilmente dell'aiuto di qualcuno. La seconda tappa abbiamo visto una donna sofferente e qui vediamo il fatto che nella misura in cui cresce la consapevolezza di quello che noi siamo veramente, noi vediamo inevitabilmente che la presenza del peccato sta distruggendo tutto e distrugge anche la vita dell'uomo stesso. La terza tappa ci parla di una buona testimonianza. Per quanto riguarda la storia della nostra salvezza, noi vediamo che Gesù ci ha dato la sua parola, la buona novella, il Vangelo, la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E se noi poniamo fede, e noi abbiamo posto fede, siamo qui proprio per questo stamattina, sperimentiamo la guarigione. Quarta tappa. La guarigione da questa situazione di peccato. Noi non dobbiamo dimenticare che eravamo malati terminali. Malati terminali sostenuti da una grande pazienza. Io mi sono convertito dopo 25 anni che ascoltavo la parola del Signore. 25 anni di amore? Sì, anche, ma preferisco dire di pazienza. Chi 10 anni, chi 2 anni, comunque eravamo malati terminali destinati a un'eternità di tormenti e non il tormento della febbre di questa donna. La quinta tappa, una donna che serve. Eccoci ora a disposizione del nostro Dio, il nostro nuovo padrone. Da figli di ira, figli di Dio, che hanno il privilegio di accostarsi a Lui chiamandolo Padre e che il miglior servizio che possiamo rendere, come è stato detto in preghiera da Daniele, è la nostra stessa vita. L'amore richiede sacrificio, solo che nel nostro caso il sacrificio che Dio ha dovuto affrontare è stato l'abbandono di Cristo sulla croce. E non è richiesta la stessa cosa a noi è richiesto qualcosa di molto meno. A noi è richiesto a noi stessi. Per alcuni costa e non sono del tutto disposti, ma per noi no, perché se Dio ha voluto il nostro bene quando ci poteva condannare, vuol dire che questo bene ci accompagnerà per tutta la nostra vita. Vuol dire che il Signore è il padrone della nostra vita e che Lui sa dove portarci. Allora che possiamo continuare a conservare questo atteggiamento in attesa del ritorno del nostro Signore Gesù. Amen.
Amen. Possiamo passare qualche momento in adorazione. Padre Celeste, o Signore, Dio nostro, Dio